là, buon pomeriggio, come va?
Bene, tu come stai?
Beh, benissimo, in gran forma, galvanizzato, anche perché appunto c'è lo spettacolo a Bologna, non vedo l'ora.
Senti, dove sei? Lo possiamo dire, tanto i servizi segreti ormai sapranno già tutto di te.
No, ma in questo momento sono in autostrada, quindi sono fermato in una piazzola di sosta, così posso parlare con te.
Oh, grazie, grazie mille, grazie mille. Quindi, amici, Daniele Luttazzi è in autostrada, fate voi i vostri calcoli, bene. Allora, Daniele, senti, va dove ti porta il clito? È del 1994 originariamente?
È del 94, esatto, sì.
Ecco, ti ricordi all'epoca, torniamo indietro al 1994, che cosa
perché
volevi fare? Così, per un attimo, chissà, magari era un momento più o meno felice, non lo so, però facciamo finta. Che cosa stavi facendo in quel momento e come è nata l'idea di Va dove ti porta il clito?
Ma guarda, in realtà è una domanda giustissima, perché ovviamente capire perché all'epoca nacque Va dove ti porta il clito fa capire perché oggi è giusto riproporlo. All'epoca uscì un romanzo che diventò rapidamente un bestseller per Beghine, che era Va dove ti porta il cuore, che conteneva un nucleo, diciamo, ideologico molto reazionario. E che spiegò, secondo me, all'epoca anche il successo, nucleo che potremmo riassumere nella teoria di Dio, patria e famiglia.
Mi ricorda qualcosa.
Esatto, e in questi 16 anni ovviamente questa triade è diventata poi programma di governo, con i guasti che ha comportato, insomma, leggi xenofobe e razziste, diritti civili conculcati, la Chiesa con le sue mille ingerenze agevolate dal governo, eccetera, eccetera. E adesso che il regno berlusconiano, io lo chiamo il regno birbonico, è agli sgoccioli, sta finendo, finirà a marzo, insomma, secondo la mia previsione dell'ottobre scorso, e a quel punto occorre che la satira si occupi di chi ce l'ha messo lì, cioè degli italiani, il cui carattere, come sai, è, come dire, animato da un protofascismo endemico che ogni tanto riemerge dal sottosuolo e così ammorba il paese per 20 anni più o meno. E quindi questo monologo, in cui una nonna ninfomana in menopausa racconta la sua vita al nipote lontano, Va dove ti porta il clito, è un modo per parlare del carattere degli italiani. Oh, poi in questi 16 anni ovviamente io sono diventato un po' più bravino, e quindi nel frattempo ho riscritto metà del materiale, insomma, di quel monologo famoso, che si apre fra l'altro, come si apriva all'epoca, con le lezioni del Crampo, cioè del corso rapido di apprendimento minimo per ottenebrati, da cui nacque poi il personaggio di Fontecedro per Mai dire gol 2 anni dopo, e, in quanto, e questo è il tema, diciamo, della prima parte, più cose sai più ti diverti, e quindi puoi ridere solo se queste cose le conosci, ovviamente, i fatti e non solo. E quindi hai una prima parte autica, diciamo, con nozioni di, ovviamente, satiriche, umoristiche, di letteratura italiana, geometria, filosofia, storia, storia dell'arte, retorica, eccetera. Nella seconda parte vengono utilizzati poi per raccontare la storia, e a quel punto uno si rende conto che in effetti più cose sai, più puoi divertirti, insomma, ecco.
All'epoca era anche uscito un libro per la Comics, se non sbaglio, e, che appunto era una parodia diretta del libro della Tamaro, e ci fu un casino.
Beh, era una parodia non solo tematica, diciamo così, ma una parodia anche stilistica, era una presa per il culo radicale totale. Ed in effetti, come capita sempre quando le parodie riescono, dopo 16 anni l'originale ormai è, come dire, confinato in un territorio limbico piuttosto inaccessibile, la parodia invece regge tuttora perfettamente, perché lo spirito che l'anima è tuttora molto divertente, insomma, no? E all'epoca ovviamente l'autrice si adontò e mi fece causa per plagio, chiedendo un risarcimento, insomma, notevole, e se avesse vinto la causa, il libro Va dove ti porta il clito l'avrebbero tolto dal commercio, con un danno economico ovviamente ingente, ma il giudice di Milano stabilì che il mio libro ricordava il libro della Tamaro, perché il mio libro ne era una parodia. Giustamente lo spiegò alla Tamaro, ovviamente, che non paga, fece ricorso e perse anche il ricorso. ricordiamo che io all'epoca, come sai, in questi casi sono delle perizie di parte, cioè degli esperti del settore che intervengono a dire la loro, e gli esperti che si espressero in mio favore furono Maria Corti, Guido Almansi, Omar Calabrese, Patrizia Violli e Alberto Bertoni, cioè il Goethe della filologia italiana, e dissero: la parodia letteraria di Luttazzi si inserisce nel solco della grande tradizione parodistica letteraria italiana, Luttassi conosce le tecniche e le applica alla perfezione. E quindi tutto è bene perché finisce bene, insomma. E siccome non c'è nella giurisprudenza un precedente recente, quello immediatamente precedente era la causa che D'Annunzio fece contro Scarpetta, perché Scarpetta, padre di De Filippo, fece la parodia della figlia di Iorio, e quindi D'Annunzio fece causa, si espresse in favore di Scarpetta, Benedetto Croce, e Scarpetta vinse la causa. E
quindi, beh, niente male, una bella linea, diciamo, che ti collega.
Una bella linea, esatto, e da allora ho saputo che la sentenza Tamaro appunto fa giurisprudenza, cioè nelle cause di plagio si cita quella sentenza, che fu una sentenza incredibile, 16 cartelle di analisi della parodia artistica nell'ultimo secolo, veramente il giudice fu molto bravo, insomma, una grande lezione, e quindi fa giurisprudenza, è interessante come cosa, no?
Beh sì, direi proprio di sì, anche perché ti mette veramente in un bel fascicolo insieme a queste persone.
Esatto.
Senti, tornando invece alla cosa interessante che mi dicevi prima, che era la questione della critica, della critica in qualche modo di rivolgersi direttamente agli italiani, ecco, ieri in tutt'altra occasione ho sentito qualcuno che diceva, ricordava il 2004, quindi siamo già a 10 anni da Va dove ti porta il Clito, e diceva, beh, in questi 6 anni non è cambiato niente. Tu mi potresti, se credi, fare un rapido disegno, visto che tu sei anche un ottimo disegnatore, a parole però di quello che è stato il cambiamento degli italiani? Prendiamo appunto la data del 94 a caso, per carità, sia mai che voglia significare qualcosa, che come si è evoluto, come se li vedessimo su quei pannelli che c'erano alle scuole, sai, che si va dall'Homo di Neanderthal fino al Sapiens Sapiens. Secondo te come si è evoluto il popolo italiano, o come si è involuto, insomma, cosa è successo?
Allora, il problema lo delineò molto bene, secondo me, Pannunzio negli anni 50. Pannunzio è il fondatore del Mondo ed era un intellettuale laico, il quale descrisse gli italiani come un popolo immaturo, e da allora non è cambiato. Qual è il guaio di un popolo immaturo? Che demanda le proprie responsabilità civili a un capo molto facilmente, quando poi le cose vanno male questo capo diventa il capro espiatorio. Ora, per gli spiriti, diciamo così, avvertiti, persone che si documentano, che leggono, eccetera, penso ai giornalisti, penso ai comici satirici, penso ad artisti, insomma, eccetera, la parabola recente berlusconiana era prevedibilissima, in quanto Berlusconi non è che l'ultimo frutto avvelenato della Prima Repubblica, insomma, no? È una creatura fondamentalmente di Craxi e della P2, e abbiamo visto poi i guasti che ha portato, insomma, no? Come dire, l'attacco alla democrazia da parte di Berlusconi è costante e ripetuto, e il suo menefreghismo rispetto alle regole è totale, insomma, lo si vede. Per cui chi è informato e chi si informava se n'era già accorto e avvisava per tempo, insomma, no? Gli italiani. La maggior parte degli italiani però questo lavoro non lo fa, appunto perché è un popolo immaturo, e quindi ha bisogno di 20 anni per accorgersi del degrado che un personaggio come Berlusconi è in grado di portare a un paese, no? E ci siamo, ormai siamo gli sgoccioli, non solo per gli scandali recenti, insomma, ma per una serie di altri fattori, la gente si sta accorgendo, insomma, della totale incapacità di questo figuro a governare un paese. Poi non gliene frega niente della cosa pubblica a Berlusconi, dalla parte lui stesso lo ha confessato, insomma, in un'intervista a Indro Montanelli disse candidamente: se non mi candidavo in politica, quest'ora ero in galera.
Beh, sì.
e quindi altro che l'Italia è il paese che amo.
Certo, ma però, mi fa piacere sentirti così ottimista, già la seconda volta che dici siamo agli sgoccioli, no? Ma magari, cioè, io, guarda, in questo momento non riesco a vedere in realtà un cambiamento, ma io, guarda, mi affido alle tue parole, veramente.
Guarda, in realtà se vuoi ti posso dare, tieni conto che io, come dire, l'autore satirico procede con un metodo che è quello della sineddoche, e cioè è capace di estrapolare il tutto a partire da una piccola parte, no? Benissimo. Quando cadde il secondo governo Prodi, in un periodo che per me era prevedibile, e l'avevo previsto nel monologo precedente: il prossimo anno oggi cadrà il governo Prodi. e cade in effetti. Ora, è questione di essere profeti, è questione di essere abituati a leggere la realtà italiana anche fra le righe e quindi vedere, come dire, le dinamiche del potere in azione. Nei segreti segreti questa tecnica di analisi si chiama analisi delle fonti aperte. Ecco, io sono simpatica, sono degli esperti che leggono i giornali sapendo però chi sono gli attori in gioco e quindi capendo da certe mosse, da certe contromosse, qual è il disegno che si sta configurando. Ora, settembre scorso, in un'intervista alla Stampa, analizzando la situazione italiana, e molto prima che perché adesso qualcuno comincia a dirlo, beh, oramai c'è qualcosa che sta accadendo, no, nell'impero berlusconiano. All'epoca nessuno ne parlava, proprio assolutamente, in modo più assoluto, anzi era saldo in sella Berlusconi. Benissimo, io dissi, allora attenzione, perché c'è tutta una serie di elementi che, come il radon da sottosuolo, no, può indicare a qualche analista che sta arrivando un terremoto, così in questo caso per me sta arrivando un terremoto politico, insomma, da una parte, no, ti dico gli elementi, così magari la prossima volta uno può farsi la profezia da solo, insomma, no? Se hai interesse, non so.
Vai, vai, certo, okay, come? Allora, sto prendendo appunti, allora, vai.
Bravo. Bravo, bisogna prendere appunti. Allora, innanzitutto l'America, che è importante ovviamente negli equilibri occidentali, è scocciatissima del fatto che Berlusconi ha quest'asse privilegiato con Putin e l'America sul gas e sul petrolio non è che te la manda a dire, insomma, no? E d'altra parte gli scoccia moltissimo anche il legame funambolico con questo cliente, come lo chiama Berlusconi, che è un dittatore, che è Gheddafi, ovviamente, no? E quindi l'America si è sganciata, questo appunto nell'estate scorsa, Confindustria lo ha abbandonato. E la Marcegaglia ha fatto un intervento preciso appunto nell'ottobre scorso, facendo capire che Confindustria era completamente insoddisfatta della politica economica del governo, e hanno ragione, in quanto il nostro paese non ha una politica industriale. Questa è una cosa incredibile per un paese civilizzato come il nostro, non avere una politica industriale, non c'è. E d'altra parte Tremonti fa solamente danni, la politica economica di Tremonti non aiuta non solo le imprese, ma non aiuta proprio i lavoratori in generale, proprio se ne fregano. E vediamo poi i disastri, insomma, no? Cioè, sono gli estremi per una guerra civile in Italia in questo momento, tanti sono i disoccupati, le situazioni di emergenza, insomma, no? Però il TG1 di Minzolini e il TG5 di Canale 5 non ne parlano e quindi a quel punto la gente non ha la percezione della gravità della situazione. Benissimo, quindi America e Confindustria. I suoi alleati di governo, abbiamo visto, stanno già pensando al dopo e si muovono già in quella direzione, già questo è un segnale importante, ma soprattutto la Chiesa lo ha abbandonato dopo che si è resa conto che questo spirito animale, quando viene colpito nei suoi interessi più cari, cioè il portafoglio, sparge veleni e con una cattiveria, una ferocia incredibile, insomma, penso al caso Boffo, eccetera, eccetera, no? E quindi abbiamo praticamente quattro poteri forti che lo hanno abbandonato. Dall'altra, Berlusconi sta picconando la Costituzione e sta attaccando costantemente la magistratura, e c'è un livello dello Stato a cui noi comuni cittadini non abbiamo accesso, che non può permettere che un figuro del genere metta a soqquadro lo Stato, e non glielo faranno fare, e quindi la percezione è ovviamente che semplicemente una questione di tempi tecnici. Ottobre scorso ho detto ok, tempi tecnici, elezioni regionali a marzo, ci siamo, ecco perché.
Eccoci, beh, insomma, mi sembra interessante come cosa, staremo a vedere. Senti,
questa è la parte, diciamo così, analitica, che sta dietro il lavoro delle battute. Poi le battute fanno ridere, eccetera, però sono solide perché dietro c'è questa analisi,
certo.
altrimenti non c'è.